I love Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time.
Ciao a tutti e bentornati da Love Radio Rock, l'unico programma che vi propone tutte le migliori sfaccettature del rock and roll degli anni 60 e 70. Sono sempre io, la vostra Giulia, oggi mercoledì 12 maggio, pronta a parlarvi ancora di musica. Oggi è tornato il nostro carissimo co-conduttore dopo la pausa beatlesiana. Salutiamo Luca, un bacione a Luca, grazie della collaborazione e direi proprio di salutare Diego, ciao!
Ciao a tutti, sostituisco Luca e torno dopo un lungo soggiorno in terra sarda, un soggiorno spirituale di ritiro e di meditazione su me stesso, e oggi torno per parlare di rock sudista.
Esattamente, oggi abbiamo scelto questo tema che devo dire non viene trattato spesso nei programmi monografici relativamente appunto al rock and roll, ma secondo me merita davvero davvero tanto. Inoltre volevamo, come dire, introdurre questo tema parlando un po' del contesto in cui nasce il Southern Rock, viene definito così. E a questo proposito, Diego, vuoi dirci qualcosa?
Dunque, siamo chiaramente, come al solito, filo statunitensi nei nostri ascolti. Sempre il periodo che va dalla fine degli anni 60 a metà anni 70. Quindi Southern Rock, abbiamo detto prima, il suono del sud, miscelava appunto il sound appunto blues, rhythm and blues, country, honky tonk degli stati, appunto quelli che erano gli stati profondamente anche razzisti, che facevano parte della Confederazione degli Stati del Sud, che poi si schierarono contro le regioni progressiste del nord durante la guerra civile americana. Niente, ho fatto lo sbruffone, vi ho dato un saggio di storia degli Stati Uniti di fine 1800.
Eh sì, appunto questo genere è un vero e proprio ibrido, e tra l'altro fra i suoi vari esponenti avremo dei gruppi che verranno influenzati da generi molto diversi fra di loro, anche se appunto accomunati da un blues, un rhythm and blues un po' comune a tutti. Ad esempio ci furono molti gruppi influenzati dall'honky tonk, che è un genere musicale che nasce dal suono prodotto dai pianoforti a coda che venivano utilizzati appunto nella musica in quel periodo. Relativamente al southern rock, diciamo che anche che sentirà le influenze del progressive, che si diffonde era in particolare in quel periodo. Ricordiamo Emerson, Lake e Palmer avranno appunto il loro apice in quel periodo, però se ne distaccherà probabilmente perché rimarrà sempre più vicino all'hard rock. Naturalmente poi ci sono gruppi che influenzeranno il southern rock, come ad esempio gli stessi Creedence Clearwater Revival, che appartengono ad un'atmosfera molto più country, però appunto come abbiamo detto è un genere ricco assolutamente di contaminazioni. Quindi a questo proposito io direi che non è il caso di parlare troppo, è meglio mandare subito il primo pezzo, e quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare Whipping Post degli Allman Brothers.
Yeah.
E dopo aver ascoltato Whipping Post, io ho appena confessato al mio meraviglioso tecnico che provo un'estrema goduria nel momento in cui parte la canzone e lui stacca la cuffia dalla cassa. Io posso sentire questi pezzi veramente orgasmici, oserei dire. Però
Giulia, forse, fai la persona seria.
Ma lo sai cos'è? Che forse è una deformazione data da calze a rete quando scelgo le hot song, capito?
Ecco.
E allora mi porto un
c'è
po'
un conflitto di interessi.
C'è un conflitto, insomma, di interessi. Mi raccomando, ascoltate Calze a Rete martedì alle 22:30 su radiofonica.com, il programma più sexy del web.
Dunque, allora, scusa, interrompo Giulia in questi suoi viaggi erotici, lisergici, eccetera, eccetera. Quindi parliamo appunto di questo pezzo che già ci fa capire di che pasta è fatto l'hard rock. Quindi lunghi vaneggi chitarristici, improvvisazioni, jam, eccetera, eccetera.
Spesso registrazioni direttamente live.
Sì,
per
infatti, infatti
del...
questi gruppi non è che suonassero tantissimo in studio, anzi, tantissimi come gli stessi Allman Brothers o gli stessi ZZ Top avevano fatto tanta gavetta appunto in giro per gli Stati Uniti live, anche perché comunque volevano stare vicino ai loro fan, ai loro sostenitori.
Figurati che tra il 69 e il 70 gli Allman Brothers furono capaci di fare 250 concerti, quindi figuratevi veramente quanto lavoravano. Ma direi che è il caso di parlare un po' di questo gruppo.
Sì, parliamo degli Allman Brothers.
Beh, io vorrei cominciare parlando appunto di questi due fratelli, ossia Duane e Greg. Duane nasce il 20 novembre 1946 a Nashville, nel Tennessee, seguito l'8 dicembre 1947 da Gregory, appunto Greg. Vediamo che il gruppo si fonderà proprio su questo sodalizio fra i due fratelli, che sin da giovani avranno una estrema passione per la musica che, come ricorda lo stesso Greg, nacque quando loro andarono a vedere nel 1959 B.B. King e Jackie Wilson. Infatti Greg dichiara: a metà del concerto io e mio fratello ci siamo guardati e abbiamo deciso che quella era la nostra strada. Anche noi volevamo salire su quel palco e praticamente non sapevamo ancora niente di musica. Quindi sin da proprio da giovanissimi hanno cominciato appunto ad avere questa passione. Gli Allman Brothers diciamo che hanno il loro esordio il 23 marzo del 1969 a Jacksonville, quando si aggiungono appunto gli altri membri del gruppo. In sostanza il sodalizio nasce dopo un'improvvisazione di oltre 3 ore che lascia increduli i partecipanti all'esibizione. Quindi il gruppo capisce che appunto c'è questa intesa particolarissima, che un po' mi ricorda quando gli stessi Led Zeppelin dopo questa improvvisazione decisero di mettersi insieme. Il 24 marzo Duane telefona a Greg per raccontargli di questa famosa jam e nel giro di pochissimo si forma il gruppo. Ma dimmi un po', Diego,
c'è da dire che
qualcos'altro?
Sì, che dividendosi la chitarra i fratelli smettono di essere nemici, anzi la musica li unisce proprio. E niente, quindi andiamo ad ascoltarci un pezzo. Giulia, ci vuoi dire qualcos'altro?
No, io vorrei dirvi qualcos'altro a proposito del primo album degli Allman Brothers, ossia l'omonimo appunto di Allman Brothers Band, nella quale è contenuta la canzone che abbiamo ascoltato, ossia Whipping Post. Riguardo appunto a questo pezzo possiamo dire che è stato inserito all'interno della Rock and Roll Hall of Fame l'album miscela blues rock, hard rock e psichedelia. Gli Allman Brothers saranno diciamo la colonna portante del Southern Rock, tutti i gruppi successivi si ispireranno a loro. La cosa interessante da raccontare riguardo a questo gruppo è che fu sempre molto apprezzato dalla critica e inoltre vendette anche molti dischi. Fondamentalmente la carriera degli Allman Brothers sarebbe potuta durare un po' all'infinito, però la problematica principale fu il fatto che Duane fu vittima di un incidente.
Sì, purtroppo incidente aereo o di motocicletta, ora non mi ricordo. Con la motocicletta, da vero rocker, una Harley Davidson Sportster. Quando cerca di sorpassare un camion, gli viene tagliata la strada. Il musicista purtroppo scaglia la sua testa contro il retro del veicolo, cade e riporta gravi danni fisici e ci lascia all'età di 25 anni. Viene seppellito successivamente nel Rose Hill Cemetery di Macon, lo stesso di Elizabeth Reed Napier, che è un personaggio di cui loro parlavano in una delle tante canzoni che hanno composto.
Fu dedicata una canzone nel secondo album a questa donna. Greg risentì molto della morte del fratello e l'album che ne venne successivamente, ossia Hit Pitch, del febbraio del 1972, risente davvero davvero tanto dell'influenza di questo avvenimento. L'impatto è devastante e gli Allman Brothers non sono più gli stessi. Nel giro di poco tempo finiranno per decidere di sciogliersi, e negli anni a venire ci saranno diverse reunion. Appunto, si tenterà di rimettere insieme la vecchia banda, ma fondamentalmente Duane era la colonna portante del gruppo.
La sua perdita, infatti, ha influenze anche sul sound della band, dove vengono abbandonate appunto gli elementi hard rock e psichedelici e si adotta un'atmosfera maggiormente orientata al country, molto più leggera, insomma, molto più ballabile, ascoltabile.
In ogni caso, c'è da dire che gli Allman Brothers hanno lavorato con alcuni fra i maggiori, appunto, esponenti musicali del tempo. Collaborarono con i Derek and the Dominos, ricordiamo, storico gruppo di Eric Clapton, nel quale collaborò per poco tempo, in particolare per l'album che vi consiglio, bellissimo, Lyla and the Spotted Love. Adesso io direi di ascoltarci, dopo appunto questo arrivo in redazione bellissimo, salutiamo la nostra dolcissima Gioia Rossellina, vi mandiamo Melissa, tratto dall'album Hit Pitch, e poi torniamo per parlarvi di Lynyrd Skynyrd. Vabbè.
Crossroad seem to come and go, yeah. The gypsy flies from coast to coast, knowing many, loving none, bearing sorrow, having fun. But back home he'll always run to sweet Melissa. Mm-hmm. Freight train, each car looks the same, all the same. No one knows the gypsy's name. No one hears his lonely sigh. There are no blankets where he lies. But in deepest dreams, the gypsy flies with sweet Melissa. Again the morning's come, again he's on the run. Sunbeams shining through his hair, appear not to have a care. Pick up your gear, gypsy, roll on. Roll on. Crossroads, will you ever let him go?
no, no. Or will you hide the dead man's gold? Or will he lie beneath the clay? Or will his spirit float away? But I know he won't stay.
Il pezzo che avete appena ascoltato è dei Lynyrd Skynyrd.
Hai fatto un po' di patatrac.
Sì, perché?
Sì, perché stavolta il nostro tecnico non ha staccato la cuffia e quindi non abbiamo potuto sentire la splendida Melissa degli Allman Brothers. E quindi il povero Diego si è perso.
Che gaff. Io sono più orientato sulla... Mi giustifico, va bene, io ascolto punk new wave e questa roba me l'hai propinata tu, ti ringrazio per avermela fatta conoscere.
Ma non ho capito, scusa tesoro, ma non ho capito, ma io ti sto iniziando all'arte della musica, quella vera, quella strumentalmente valida.
Sono sverginato con il Southern Rock.
Ho deflorato
il mio splendore.
Lo splendore, l'innocenza musicale di Diego.
Dicevamo, allora, abbiamo ascoltato gli Allman Brothers. Ora parliamo dei Lynyrd Skynyrd.
Sì. Quanti problemi di pronuncia per questo.
Sì, infatti nasce da una storpiatura del nome di un loro insegnante di educazione fisica.
Sì, che si chiamava Lynyrd Skynyrd. Vedete, Skynyrd come il preside della scuola dei Simpson.
Che a quanto pare era sicuramente un personaggio che veniva preso in giro dai suoi alunni.
Sì, perché in realtà non voleva che i ragazzi portassero i capelli lunghi. Quindi loro lo canzonavano e da lì poi nasce il gruppo. Anche se loro in realtà in origine si chiamavano 1%.
Ah, ecco, quindi erano dei noti sovversivi già ai tempi della...
E di baci nella Skynyrd.
Ai tempi del liceo. Niente. Lynyrd Skynyrd, quindi una nota band rock americana, acquisisce tantissima importanza durante gli anni 70, a capo di questa band abbiamo l'autore dei testi, Ronnie Van Zant. Anche lui purtroppo vittima di un incidente, diciamo che tra Allman Brothers e Lynyrd Skynyrd c'è un fil rouge che è la morte. Per incidente
entrambi avranno questa bruttissima fine. Io direi di cominciare a parlare un po' del gruppo che si esibiva nei primi anni 70 nei locali da ballo di Jacksonville. In particolare nel 1970 la band iniziò un periodo di prove nella cosiddetta Hell House, ossia una fattoria isolata dove appunto loro si riunivano per provare. Abbiamo detto che il nome nasce appunto da questa canzonetta che veniva fatta a Lynyrd Skynyrd, questo professore che appunto accomunava il gruppo. In particolare c'è da dire che lo Skynyrd si ispirano molto agli Allman Brothers e il pezzo forse più famoso dopo Sweet Home Alabama del gruppo, ossia Free Bird, nasce da una dedica che il gruppo stesso volle fare alla morte di Duane Allman. Free Bird è un pezzo molto bello sia strumentalmente, ricordiamo il bellissimo assolo del chitarrista, e anche a livello di testo narra questa storia di questo uomo che parla alla sua amata e le ricorda come lui in realtà sia libero come un uccello, ossia vuole parafrasare questo senso di libertà, di mancanza di costrizione da parte di un rapporto che tendenzialmente sta andando a finire. È una canzone molto romantica, vi consiglio di dedicarla alla vostra amata o alle vostre amate.
Ho beccato un aneddoto interessante e simpatico su questi scatenati Lynyrd Skynyrd. Infatti hanno fatto da spalla ed apertura gli U durante il tour americano, appunto, della band inglese, il tour di Quadrofenia, sì. E durante uno di questi show, esattamente al Cow Palace in California, gli U si rifiutano di salire sul palco dopo il Lynyrd Skynyrd perché la folla continua ad acclamarli, li vuole, li chiama a gran voce. Niente, Pete Townshend e soci si rifiutano di suonare dopo questi teppisti del sud degli Stati Uniti.
I Lynyrd Skynyrd sono noti anche per le famose polemiche relativamente al logo che appunto circondava il gruppo. in quanto loro avevano questa bandiera del sud, questa bandiera sudista della Confederazione, che venne appunto li fece accusare molto spesso di razzismo. In realtà anche Elvis Presley o altri cantanti utilizzarono questa bandiera. Non era una vera e propria come dire, manifestazione di razzismo, anzi probabilmente non lo era affatto, più che altro rappresentava una forma di appartenenza al luogo che da cui erano nati. Avevano un forte legame con le loro origini. Io direi che è il momento di ascoltarci Free Bird.
Direi di
e
sì.
Poi continuiamo a parlare di Lynyrd Skynyrd. Bacioni. Avrei voluto farvi sentire l'assolo meraviglioso di Free Bird, ma i tempi radiofonici non ci permettono. di potervi far ascoltare tutta la canzone. In ogni caso vi consiglio di scaricarvela, andarvi a comprare un album, fate quello che volete, l'importante è che ve l'ascoltate, perché è veramente veramente un bel pezzo. E poi è così romantico, ma quanto mi piace quella canzone. Tu che ne pensi, Diego?
Penso che i tempi radiofonici siano abbastanza blasfemi, non devono interrompere gli assoli di chitarra.
Lo so, però questa è la situazione, il nostro format dura un'ora e quindi questo dobbiamo fare. Ma io adesso voglio tornare a parlarvi di Lynyrd Skynyrd, e a questo proposito vi dico che questi bastardelli, il primo album del 1973, lo chiamarono proprio Pronounced Lynyrd Skynyrd, quindi probabilmente abbiamo capito come funziona un po' la pronuncia di questo.
Sì, anche nelle audiocassette degli anni 80, sicuramente quelle della Garzanti, come esercizio di pronuncia sicuramente bisognava esercitarsi
sul nome
penso di sì, mi informerò.
Beh, io adesso voglio parlarvi del secondo album, ossia Second Helping, dove all'interno è contenuta la famosissima Sweet Home Alabama, che se non mi sbaglio stiamo ascoltando come base. Sweet Home Alabama è un pezzo che è una dedica d'amore nei confronti del sud degli Stati Uniti e che fu la causa di una diatriba fra Ronnie Van Zant, appunto cantante dei Lynyrd Skynyrd, e Neil Young, perché Neil Young dedicò in maniera molto cattivella Southern Man appunto a ai Lynyrd Skynyrd, in quanto li riteneva razzisti. Questa canzone è proprio una denigrazione dell'uomo del sud. Sweet Home Alabama appunto è un pezzo famosissimo che venne utilizzato in 1,5 miliardi di film come colonna sonora, famosissimo l'utilizzo che ne fu fatto in Forrest Gump insieme appunto alla stessa Free Bird. Ci sono anche appunto altri film dove potete trovare questa canzone come colonna sonora. Il gruppo continua a lavorare e nel 76 si esibisce addirittura con i Rolling Stones. Nel luglio del 74 i Lynyrd Skynyrd furono il gruppo di cartello dell'Ozark Music Festival, che alcune stime definirono come uno degli eventi rock più grandi della storia, anche se probabilmente non è molto famoso, con un pubblico addirittura di 350.000 persone. Ma io direi che è il caso di passare la parola al mio amore, dolce tesoro, cuore della vita mia, Diego, che ci racconta qualche aneddoto sui Lynyrd Skynyrd.
Allora, Giulia è qui che parla d'amore,
ma
di
io sono romantica, è la primavera.
Io invece la interrompo parlando di morte, di incidenti e di sangue.
Sono queste atmosfere veramente dark.
Allora, la leggenda dei Lynyrd Skynyrd si interrompe purtroppo. Più o meno, purtroppo, non lo so.
Purtroppo. Ma non vuoi smettere questa storia che ti piace il punk, che ti piace il da. Stiamo facendo Southern Rock.
No, il rispetto per i defunti. Niente, parliamo della morte appunto del cantante Ronnie Van Zant, avvenuta il 20 ottobre del 77, esattamente 3 giorni dopo l'uscita di Street Survivor. Come muore? Un volo charter portava la band verso la Louisiana per una data delle tante del loro tour, e a causa di problemi di carburante si schianta in una palude del Mississippi. L'impatto della velivolo uccide sul colpo il cantante Ronnie Van Zant, che viene tumulato, addirittura.
Vabbè,
si dice
non solo il cantante, anche sì, il chitarrista, sì, la corista, sì. E l'assistente all'organizzazione del tour, cioè una carneficina veramente.
Sì, è un massacro, è un genocidio. Niente, si dice che fin dalla sepoltura del cantante Ronnie Van Zant, avvenuta sempre comunque nel 77, anno della nascita del punk, Ronnie Van Zant si dice sia stato sepolto con una t-shirt appunto di Neil Young, che tu ci hai parlato appunto della
del contrasto,
sì,
tra i due.
Infatti si dice che Neil Young abbia maledetto Ronnie Van Zant. Niente, è circolata questa voce dove...
Attenzione alle maledizioni di Neil Young, perché se funziona così, io direi che è il caso di rifletterci un pochino prima di fare arrabbiare Neil Young.
Sì, o di toccare ferro prima di ascoltarsi un suo album.
Se siete donne, toccatevi una tetta sinistra.
E invece altri credono che il motivo del lato sacrilego sia la canzone e i commercial dei grandi Dead Kennedys, che faceva riferimento in modo scherzoso appunto alla profanazione della tomba di Ronnie Van Zant. Chissà, leggende, vedremo.
Che altro dire a proposito di Lynyrd Skynyrd? Nonostante appunto abbiano avuto vita breve, vengono considerati fra i gruppi più rappresentativi all'interno della storia del rock and roll. E ci furono molte polemiche perché la canzone Free Bird non venne inserita per lungo tempo all'interno della Rock and Roll Hall of Fame, voglio dire delle 500 migliori canzoni, scusatemi. Questa polemica avvenne proprio perché molti ritenevano i Lynyrd Skynyrd collegati al razzismo, all'atmosfera appunto secessionista, e quindi avrebbe generato un po' di polemica nei confronti dei loro oppositori. Ma io direi che dopo essere stati a queste atmosfere fantastiche è il caso di ascoltarci What's Your Name dei Lynyrd Skynyrd e poi tornare a parlare di Southern Rock insieme ai famosissimi ZZ Top.
Yeah. Parliamo ora degli ZZ Top. Abbandoniamo la musica dei Lynyrd Skynyrd, i nostri amati teppisti del sud, e parliamo di altri texani.
I texani
quelli
noti
che,
per essere un po' burbe.
Sì, quelli che pascolano le mucche, che indossano il cappello, che bevono whisky a profusione.
E
niente.
Si prendono una bottigliata in testa nei saloon.
E suonano la chitarra.
Yeah.
E se la vivono con molta calma, infatti. Allora, gli ZZ Top sono un gruppo, come avrete capito, statunitense, nato nel 1969 in Texas. E sono noti e si distinguono per aver mantenuto la loro formazione originale dopo più di 40 anni. Hanno raggiunto l'apice della carriera tra, chiaramente, gli anni 70 e gli anni 80. Hanno pubblicato tantissimi brani di successo, suonano ancora, continuano a pubblicare nuovi album.
Nonostante probabilmente il Parkinson nelle...
Sì, o la sedia a rotelle, o il fatto di essere, di avere delle rughe giurassiche, qualcosa del genere.
Però noi li ammiriamo proprio per questo, sono seri uomini di rock and roll.
Esatto, poi la loro barba ha avuto anche il merito di fargli, oltre al fatto di essere dei grandi musicisti chiaramente, adesso a parte gli scherzi, il 15 marzo del 2004 sono stati inseriti nel Rock and Roll Hall of Fame. Chi sono i membri degli ZZ Top?
Beh, i membri degli ZZ Top sono Bill Gibbons, voce e chitarra, Dusty Hill al basso, Frank Bird alla batteria. Un aneddoto simpatico da raccontare a questo proposito è che se proprio la barba lunghissima era la caratteristica principale del look degli ZZ Top, l'unico a non portare la barba era proprio Frank Bird, ossia il batterista, e Bird in inglese vuol dire barba. Quindi vedete un po' i casi della vita. Gli ZZ Top, appunto, abbiamo detto, si distinguono per essere un gruppo che suona tuttora insieme dopo più di 40 anni e per essere stati molto prolifici a livello di produzioni musicali. L'album che probabilmente li ha consacrati, probabilmente, ma veramente. Probabilmente li ha consacrati è Tres Hombres, dove all'interno è contenuta la famosissima Lagrange, che più tardi ci andremo ad ascoltare. Ma se volete sapere cosa fa Babbo Natale quando non lavora per Natale, sappiate che è il quarto membro degli ZZ Top, se vi siete posti questa domanda.
Per la gioia di tanti bambini e soprattutto di tanti genitori.
Bambini, ascoltate gli ZZ Top, genitori, propinate gli ZZ Top ai bambini perché alimentano il mito di Babbo Natale. Inoltre, cosa vogliamo dire? Appunto che Tres Hombres è questo album molto famoso del gruppo Lagrange è un pezzo che è strumentale, che si distingue proprio per un ritmo sicuramente molto blueseggiante, ma più legato all'hard rock. Vengono utilizzati sintetizzatori, viene elettrificato e quindi queste tecniche conferiscono potenza al pezzo. Direi che è il momento di ascoltarcela e quindi godetevi Lagrange.
Ora parlo.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Be mistaken.
musica dei Top verrà raggiunta con l'album Eliminator dell'anno 1983. Voi vi siete goduti la grunge, ispirata insieme a molti altri pezzi dell'album ad un musical, ossia The Best Little Warehouse in Texas. E vi ho detto che il pezzo era strumentale perché mi sono un po' impappinata. Diciamo che è un pezzo semi-strumentale, in quanto la voce è relativamente poco presente all'interno del brano, per lasciare spazio al valore vero e proprio della canzone, che è prettamente strumentale. E, per quanto riguarda Eliminator, vogliamo dire che è un album all'interno del quale possiamo trovare diversi pezzi famosi del gruppo, come ad esempio Lex, oppure scusatemi, mi sono impappinata per l'ennesima volta, ma evidentemente oggi ho difficoltà con la mia saliva. E Diego, se mi vuoi dare una mano, perché io sto letteralmente perdendo la mia saliva, devo bere un po' d'acqua.
Allora, degli ZZ Top, un'ultima, la notizia più recente che li ha visti appunto in Italia il 5 marzo a Roma, all'edizione 2010 del Festival Rock in Roma, quindi a testimonianza del fatto che loro sono ancora in forma, viaggiano, suonano e se la vivono
alla grande.
Volevo raccontarti un aneddoto simpatico, sempre sulle lunghissime barbe alla Carlo Marx degli ZZ Top. Nel 1984, ormai 26 anni fa, la nota compagnia di rasoi Gillette,
il meglio di un uomo,
sì, ha cercato di corrompere Gibbons e Hill con una modica cifra da $1 milione per convincerli a rasarsi la loro barba per una pubblicità, ma chiaramente loro, davveri
rockers,
hanno rifiutato. Ironicamente, poi, l'unico membro della band a non portare regolarmente la barba è proprio il batterista, che si chiama Frank Bird, che Bird...
L'hai detto prima?
Sono distratto.
Non mi ascolta.
Non,
ma io come devo fare con quest'uomo?
Non
io parlo,
ascolto.
E lui non mi ascolta. Datemi consiglio, scrivete a Radiofonica e diteci come fare per la memoria a breve termine di Diego, che proprio se n'è andata a quel paese.
Sì, ormai è bruciata. Allora
aspetta un attimo, parlare un po' a me, che vorrei tornare su Eliminator, che è importante.
Sull'origine del nome della band mi hai detto qualcosa prima?
No, ma poi lo raccontiamo.
Okay.
Per quanto riguarda Eliminator, abbiamo detto prima che io mi impappinassi che all'interno del brano dell'album possiamo trovare pezzi famosissimi. Abbiamo detto come Lex, Sharp Dressed Man, ossia uomo vestito elegante, e Gimme All Your Lovin'. La particolarità di questo album è che viene accompagnato da tre video musicali per queste canzoni, molto accattivanti, molto sexy, perché in questi video possiamo trovare un trio di bellissime donne dall'aria vagamente sadomisteriosa che giravano per il mondo aiutando le persone, a dispetto del loro aspetto così da femme fatale.
Sì. Infatti presumo che belle macchine e belle donne siano una caratteristica, una loro peculiarità.
Sì, una caratteristica vincente per quanto riguarda il mondo del rock and roll.
Sicuramente nei loro videoclip non si esimeranno dal mostrarci belle macchine, belle donne, eccetera, eccetera.
La particolarità di quest'album è che rispetto al precedente Tres Hombres aumenta l'utilizzo del sintetizzatore, che è una rarità appunto nel panorama blues rock. E, per quanto riguarda il nome degli ZZ Top, che cosa vogliamo dire?
Allora, l'origine del nome della band non è stata resa ufficiale per molti anni. Allora, abbiamo diverse versioni, diversi aneddoti sul nome ZZ Top. Allora, alcuni dicevano che deriva da due marche di cartine per rullare sigarette, presumo non solo sigarette, quindi si chiamavano Zig Zag e Top. Altri dicevano che non era altro che un tributo al noto bluesman ZZ Hill, io personalmente non so chi sia.
Vabbè, ma tu ti intendi di punk, ne vogliamo parlare.
Lasciamo stare, infatti. E invece la vera origine, a detta di Gibbons, è trascritta nel loro libro, è che si tratta appunto di un tributo al maestro del blues B.B. King, da loro chiamato ZZ King, e poi da qui nasce il nome ZZ Top. Insomma, un po' contorta l'origine del nome di questa band.
Questo è il momento per ascoltarci un brano storico degli ZZ Top, ossia Lex, dedicato a questa donna dalle gambe fantastiche, She Have the Legs, She Know How to Use Them. Quindi ascoltiamoci la canzone. Avete ascoltato la splendida Lex dei Iggy Top dall'album The Eliminator, sempre Giulia e sempre Diego su radiofonica.com. Vi ricordiamo che alla fine del mese, ossia 26, 27 e 28 maggio, potrete, se volete, unirvi a noi per il FRU, ossia il Festival delle Radio Universitarie, un festival nazionale dove ci saranno organizzati tantissimi eventi. Inoltre, l'ultima sera, ossia il 28, potrete ascoltare Motel Connection, appunto, che si esibiranno qui a Perugia nel centro storico. E speriamo proprio che vorrete partecipare numerosi. Ma io direi che è il caso di ricordarvi che il Southern Rock, pur essendo un fenomeno che ha il suo apice nella metà degli anni 70 e poi il Iggy Top continuerà anche in particolare negli anni 80, è un fenomeno musicale che avrà una sorta di revival, in quanto negli anni 90 diversi gruppi si riavvicineranno a questo fenomeno musicale, modificandolo appunto in una chiave nuova, più legata appunto ai progressi musicali che sono stati fatti a livello tecnico in quel periodo, e appunto ci sarà un nuovo Southern Rock. E a questo proposito io vorrei che Diego ci parlasse dei Black Crowes.
Sì, 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 direi di sì. Allora, quindi abbiamo fatto qualche passo in avanti nel tempo, quindi siamo arrivati nell'84-85 ad Atlanta, sempre nel sud degli Stati Uniti. La formazione è capeggiata, come gli Allman Brothers, da due fratelli che sono Chris e Rich Robinson. Quindi nel 1985 danno vita ai Black Crowes, il cui nome iniziale era Mr. Crowes Garden, abbreviato in Black Crowes, Corvi Neri. Quindi nel 1990 realizzano il loro primo lavoro, la loro prima fatica in studio, che si intitola Shake Your Money Maker, e grazie al successo dei singoli come Hard to Handle, She Talks to Angel o Jealous Again o ancora Twice the Hazard, eccetera eccetera, l'album ha un grandissimo successo, vende circa 5 milioni di copie, si assicura 5 dischi di platino del 1985. Quindi è nel 91, insieme ai Black Rose, gli AC/DC, Metallica, i Motley Crue, i Pantera prendono parte al Monsters of Rock Festival.
Pensa che figata.
Direi di sì. Non solo, sono stati riempiti anche di tantissime lodi anche da parte del Melody Maker, come sì, la rivista, la famosa rivista che li ha definiti il gruppo rock and roll più rock and roll del mondo. Sono addirittura stati indicati come miglior nuovo gruppo americano. Insomma, gli elogi per questi Black Rose si sono sprecati.
Quindi adesso noi ci andiamo ad ascoltare Hard to Handle e vi diamo appuntamento poco dopo per parlarvi dei Jack.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play show. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
In redazione cazzeggiano, mi viene quasi da ridere nel guardare il nostro tecnico e Matthew si danno un 5, non si sa per quale oscuro motivo. E noi chiediamo scusa ai Black Rose per aver parlato così poco di loro, ma vi consigliamo di andarvi a documentare sulla loro carriera, perché hanno fatto veramente dell'ottima musica. Tra l'altro Hard to Handle è contenuta all'interno di The Commitments, un bellissimo film di Alan Parker dedicato alla una rinascita del soul a Dublino da parte appunto di questo gruppo The Commitments. E un film con una colonna sonora veramente che spacca i culi, come si può dire. E a questo proposito di culi, no, non di culi, ma di buona musica, noi adesso vogliamo parlarvi dei Jekyll, un gruppo che poco conosciuto, ma che è veramente una genialata, lo ho definito appena li ho ascoltati. Chi sono i Jekyll?
Allora, i Jekyll, sempre dal profondo sud degli States, nati nel 90 ad Atlanta. Hanno dovuto però fare il conto, purtroppo per loro, con la nascita del fenomeno grunge, che da fine anni 80, diciamo, ha spopolato in America e li ha decisamente oscurati. Quindi i Jekyll sono nati sulla scia stilistica di gruppi storici come AC/DC o gli stessi Lynyrd Skynyrd. Nonostante appunto il dominio del nuovo fenomeno musicale chiamato grunge, riescono comunque ad ottenere un discreto successo negli States, tanto da superare il milione o anche 2 milioni di copie di album venduti. Sì. Allora, il vocalist della band si chiama Jesse James Dupree, il chitarrista Jeff Worley, il batterista Chris Worley. Quindi fratelli anche questi qua. Oggi abbiamo analizzato 3-4 band capitanate da sangue dello stesso sangue, insomma, si può dire. Che altro possiamo dire di questi Jekyll?
L'album omonimo Jekyll, che contiene i successi più importanti del gruppo, si distingue, abbiamo detto, per le influenze relativamente soprattutto per quanto riguarda la voce del cantante, molto vicina a quella di Bon Scott degli SDC. L'album ottenne il doppio platino e all'interno possiamo trovare i loro brani più famosi, ossia When Will It Rain, I Stand Alone, Down On Me e The Lambert, che ci ascolteremo come ultima canzone della settimana. E relativamente a questo pezzo possiamo dire che si distingue per una cosa veramente fantastica, ossia un assolo di motosega, visto che la canzone si chiama appunto The Lumberjack, il taglialegna. È una classica rivisitazione in chiave hard di uno standard blues un po' conosciuto, un po' molto vicino allo stile Uchi Kuchi Man.
Sul perizoma dei Jekyll.
Il perizoma, non possiamo lasciarvi senza questo aneddoto veramente fantastico, sulla canzone She Loves My Cock, che appunto si gioca su questo
doppio senso.
Cosa faceva Dupree nei concerti quando cantava sta canzone?
Non lo devo dire io, mi vergogno.
Dillo.
Vabbè, il cantante si esibisce con un perizoma nel cui lato frontale viene montata una testa di gallo di plastica, quindi vi lasciamo immaginare cosa significa She Loves My Cock, ama il mio gallo, per stare insomma sul politically correct e non disturbare la sensibilità dei nostri ascoltatori.
E visto che la motosega era un marchio di fabbrica dei Jekyll, noi adesso vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana, sempre Giulia e sempre Diego con I Love Radio Rock, e vi facciamo ascoltare The Lumberjack. Un bacio a tutti i rockettari della rete.
Ciao ciao.
Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.